www.storiedijo.it e la storia continua. Basta la parola, i racconti emostatici e scritture da divorare. La recita di racconti che vedevano protagonista il Salvatore era un modo di coinvolgere Cristo stesso nella procedura di guarigione, un problema per il quale il ricorso alla narrazione di momenti della vita di Cristo era particolarmente apprezzato e è l'arresto delle emorragie. L'episodio evangelico di riferimento che ci si aspetterebbe di incontrare è quello della guarigione grazie al semplice contatto con il mantello del maestro. Una donna che soffriva di emorragia da 12 anni, vedi Matteo 9, 20 e 22, e abbastanza sorprendentemente invece non è intorno a questo passo che sono state costruite le formule terapeutiche. Un incantesimo del X secolo fa riferimento alle ferite del Signore. In un altro, del IX, il sangue è invitato a fermarsi come le acque del Giordano quando Cristo vi si era immerso. Un incantesimo antiemorragico, attestato da un documento del X secolo, utilizza il racconto apocrifo di Gesù che arresta il corso di un fiume per poterlo attraversare. Ancora, altri incantesimi ricorrevano alla storia della trasformazione in pietra del sangue di Zaccaria, padre del Battista, contenuta nel Vangelo apocrifo di Giacomo. Che gli incantesimi si potessero mangiare è affermato a chiare lettere ancora da Itelgarda di Bingen. Un passo della psica sostiene che se una persona, uomo o donna, mangia o beve un incantesimo d'amore, allora per rimediare dovrà assumere succo di piantaggine con o senza acqua. Scritture da divorare. Un rimedio contro l'epilessia invitava il sofferente a scrivere su una tavoletta di legno il versetto del Vangelo di Matteo che inizia con la frase: Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto. E dopo aver lavato via la scrittura, con l'acqua il paziente doveva bere il liquido risultante nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo per proteggersi da nuovi attacchi. Questa tecnica, che di nuovo presumeva la cooperazione di qualcuno che padroneggiasse la scrittura, ritorna in diverse ricette del Lecbook primo, in particolare nella profilassi degli stati febbrili. Le parole si mangiavano anche al di fuori del contesto terapeutico. In altro ambito pedagogico incontriamo i cosiddetti alfabeti alimentari, per mezzo dei quali i bambini imparavano a conoscere le lettere mangiandole concretamente. L'idea della letteratura come ingestione e digestione è presente anche nella cultura monastica e cristiana. Secondo Rabano Mauro, le sacre scritture erano come miele che riempie di dolcezza l'intelligenza. Riprendendo Rabano, San Bernardo esortava il lettore a leccare la scrittura, come se fosse miele. Il contatto con i caratteri della scrittura era un'esperienza dei sensi. Le dita scorrevano sulla pagina, mentre le labbra mormoravano i suoni che entravano nel corpo come nutrimento. Per Ugo di San Vittore, la lettura era esplicitamente un'esperienza integrale del corpo, paragonata al battere delle ali per gli uccelli. Un processo fisiologico di assimilazione delle parole che letteralmente, a suo parere, si incarnavano nel lettore. La tecnica di lettura imposta dalla scrittura continua senza spazi di separazione tra le parole, necessitava di maggiori movimenti oculari e labiali ed era fisicamente impegnativa, come hanno dimostrato anche dei test condotti in anni recenti. Paul Zumthor ha sottolineato un fatto decisivo. L'aspetto corporale dei testi medievali, il loro modo di esistere in quanto oggetti di percezione sensoriale, la loro implicita o esplicita evocazione della necessità di un accompagnamento da parte del gesto e della corporeità tutta. Il lavoro muscolare associato alla lettura cominciò ad alleggerirsi con il prevalere della tecnica scrittoria di separare le parole, nata nei monasteri irlandesi del VII secolo, ma che si diffuse con lentezza e si affermò definitivamente solo con l'invenzione della stampa. Solo allora iniziò per il lettore comune l'esperienza della percezione della parola come se si trattasse di un ideogramma, un'entità a sé stante. www.redigio.it e la storia continua.